Allora, questa mattina vi parlerò dei testimoni di fede. Essere testimoni di fede. Andiamo subito a leggere in Luca al capitolo 21, dal verso 9 al verso 19. Luca 21, avete una Bibbia con voi? Sì? Ok. Abbiate sempre la buona abitudine di leggere la Bibbia, di portarla con voi. La parola di Dio, la spada, portatela sempre con voi. Luca 21, verso 9 dice: quando poi sentirete parlare di guerre, di tumulti, non spaventatevi, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Allora disse loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi carestie, terremoti, pestilenze in vari luoghi. E vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose, vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione. Sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome, ma questo vi darà occasione di testimoniare. Ripetilo insieme a me: ma questo ci darà occasione di testimoniare. Poi Gesù dice: mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una favella, una sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza guadagnerete le vostre anime. Oh, alleluia! Dì alla persona che è accanto a te: non spaventarti. Diglielo di nuovo: non spaventarti, Gesù ha tutto sotto controllo. Così, vedete, questa è una parte del sermone profetico di Gesù. Lui sta profetizzando. Quando Gesù parla, ricordatevi sempre che lui parla nell'eternità, dalla prospettiva dell'eternità. Lui non è dentro l'orologio e dentro il corso naturale del tempo. Gesù vive nell'eternità, dillo: Gesù vive nell'eternità. Quando lui si muoveva sulla terra, ma la sua connessione era nell'eternità. Quindi per lui il passato, il presente e il futuro erano soltanto degli optional. Perché quando lui viveva e parlava e faceva le cose, lui si muoveva scandendo la volontà di Dio nella perfetta eternità. E lui parla e dice: guardate che succederà tutto questo. E descrive, dipinge proprio un quadro di quello che sta avvenendo, è avvenuto e sta ancora avvenendo. Infatti, i primi discepoli hanno accolto questa direzione profetica. Avrebbero dovuto pagare con la propria vita. Tutti loro sono morti a motivo del Vangelo. Tutti loro hanno dato la loro vita come martiri. Sapevate questo? Che tutti gli apostoli hanno dato la loro vita e hanno sacrificato la loro vita per amore del Vangelo e del Signore Gesù. Nessuno escluso. Tutti loro sapevano che dovevano pagare con la propria vita. Perché? Perché era già stato dichiarato dal Signore. E il Signore dice: ma tutto quello che succederà, quando vi consegneranno anche davanti ai governatori, ai re, alle autorità, non abbiate paura, non scomentatevi, state tranquilli. Perché io vi darò lì, proprio lì, vi darò un'occasione di poter testimoniare del mio nome. E tutti loro, Paolo, Pietro, Giovanni, quando era in prigione, tutti loro hanno potuto testimoniare del Vangelo, hanno potuto testimoniare di Gesù. Ci furono guerre prima, ci furono guerre che portarono alla distruzione Gerusalemme prima. E oggi sta proprio accadendo qualcosa che è profetico a motivo della seconda venuta del Signore. L'impero romano ha distrutto, dove è arrivato l'impero romano è arrivata la distruzione. Voi sapete per come storicamente l'impero ha preso tutto il mondo conosciuto di allora. Tutti erano soggetti all'impero romano. Hanno distrutto anche Gerusalemme. Proprio quando Gesù ha descritto e ha detto questo tempio verrà distrutto e non rimarrà pietra sopra pietra, anche quello si è avverato. Così ci sono stati segni e ci stanno dei segni oggi sulla terra. Gerusalemme è di nuovo sotto assedio. Gerusalemme è di nuovo in guerra. Avevano appena fatto un patto di pace con l'Arabia Saudita e tutti gli altri hanno iniziato a minacciare Israele e a ritornare alla carica contro Israele. Satana è spietato contro Israele. E se voi leggete i notiziari o guardate un attimino le news in tutto il territorio del mondo, sembra che la colpa sia di Israele. Tutti ce l'hanno con Israele. Tutti non hanno in cuore il popolo di Dio. Sono odiati, sono marchiati e tutti sono contro Israele, ma non potranno vincerla. Sapete perché? Perché Dio ha un patto con Israele. Tutte le nazioni stanno andando contro Israele. Immaginate una nazione piccolissima, nata da poco, nel 1948. Una nazione che è stata costituita da pochi decenni. E Dio sta facendo cose straordinarie, sta adempiendosi la profezia che il Signore aveva dato al riguardo. Perché? Perché la terra si sta preparando per il ritorno di Gesù. E la Chiesa deve essere pronta. Abbiamo e dobbiamo avere un focus nella nostra vita, dobbiamo focalizzare bene la seconda venuta del Signore. Oggi più che mai la Chiesa deve guardare verso la direzione della seconda venuta del Signore Gesù. La prima Chiesa ha visto e guardava e aveva il focus sulla croce, su quello che Gesù ha fatto. Ma noi dobbiamo iniziare ad avere e focalizzare bene davanti ai nostri occhi il ritorno del Signore, perché tutto si sta preparando per la seconda venuta del Signore. Tutto sta muovendosi e si sta sincronizzando con l'orologio di Dio. Tutto quello che sta avvenendo perché Dio lo ha stabilito e tutto ciò che Dio ha stabilito si realizzerà. Matteo 24, verso 4, Gesù rispose loro, disse: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare ancora, guardate, di guerre, rumori di guerre. Guardatevi di non turbarvi. Bisogna che questo avvenga. Quanti credono che Gesù dica sempre la verità? Lui è la verità. E Gesù ti sta dicendo, è inutile che preghi che non ci siano le guerre ci saranno. Noi dobbiamo pregare affinché attraverso questi segni l'umanità possa alzare lo sguardo a Gesù. Ma non sarà ancora la fine, avverranno tutte queste cose, ma non sarà la fine, questa non è la fine. Questa è una preparazione alla fine. Sono dei segnali, sono come le lancette dell'orologio che scandiscono l'ora, ma non è ancora la fine, non è giunta l'ora finale. L'ora finale sarà quando Gesù ritornerà. E poi ancora insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Oh, mamma mia! È l'inizio delle doglie del parto, stiamo vivendo le doglie del parto. Voi sapete che una donna quando partorisce ha dei dolori, le famose doglie, le donne lo sanno, noi uomini, grazie a Dio, non lo sappiamo. E loro sanno che quando devono partorire iniziano questi dolori laceranti, incredibili. Ed è quello che sta avvenendo sulla terra. La terra è entrata nelle doglie di parto. Il parto sarà la venuta di Gesù. Tutte queste cose devono accadere. È nel programma del Signore. È nel calendario di Dio. E Gesù ha detto, quando queste cose accadranno, non dovete e non dobbiamo avere paura. Dì alla persona che è accanto a te, non avere paura. Non avere paura. Anzi, queste cose devono incoraggiarti e devono farti comprendere che il ritorno del Signore è molto vicino. Così i discepoli sono stati, e io apro una parentesi e dico, e forse saranno perseguitati. La prima chiesa è stata perseguitata, la prima chiesa è stata incredibilmente odiata. Ma Satana odia la Chiesa. Satana non è felice che nascano delle nuove chiese. Satana non è felice quando una chiesa cresce, quando il territorio viene occupato dalla luce e le tenebre non sono felici. Così i discepoli hanno sofferto, hanno avuto una stagione di sofferenza. Sono stati dei campioni. Hanno potuto passare la torcia all'altra generazione affinché la luce del Vangelo possa continuare di generazione in generazione. Hanno sofferto e sono rimasti fermi fino alla fine. E questo è quello che tu devi fare. Forse oggi non subirai, o almeno ora non stiamo subendo una persecuzione fisica. Ancora no. Non sappiamo questo se accadrà o no, perché la prima parola Gesù l'ha data ai primi discepoli, alla prima chiesa, ma se dovesse succedere, cosa farai? Ricordati che insieme alla persecuzione ci sarà una grazia sovrabbondante nella tua vita. Gesù ha detto non abbiate paura di loro, non sgomentatevi, non premeditate quello che dovrete rispondere, perché io vi darò una saggezza e vi darò intelligenza per poter rispondere contro i vostri avversari. Non abbiate paura di loro, voi avete già vinto. Hai già vinto in Cristo Gesù. Fai un applauso più forte per il Signore. Gesù qui sta usando una parola greca, dice, vabbè, la parola è promeletan, che significa preparare ed esercitarsi a fare un bel discorso prima. Un po' come quello che fanno i politici, no? Prima si preparano bene e loro devono fare un bel discorsetto grazioso perché così a tutti piace. Ecco, la stessa cosa è questa parola qui. E Gesù sta dicendo: non c'è bisogno che tu ti prepari, che tu elabori un discorso, lo sviluppi, non c'è bisogno. Perché? Perché io ti darò saggezza e intelligenza contro i tuoi avversari. Così Chiesa, quando sei perseguitata, ovunque tu sia, ricordati che lo Spirito Santo è sopra di te e Lui ti darà saggezza e intelligenza da poter parlare e da poter dichiarare la verità. Dice: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Sì, Dio vuole che tu sviluppi la forza della resistenza. Qui la parola perseveranza è forza di resistenza. Hai bisogno che il Signore ti aiuti a sviluppare dentro di te parte del frutto dello spirito rigenerato, che è la perseveranza o la pazienza. Ma qui la parola originale è proprio aiuto, forza indescrivibile per perseverare. Perché il cammino del cristiano non è una gara di velocità, per come abbiamo detto tante volte. Il cammino del cristiano è una gara di resistenza, cioè vince chi resiste e chi taglia il traguardo. Così tu devi prendere forza dal Signore, aiutarti il Signore a farti essere forte nella perseveranza. Dio vuole fortificarti nell'uomo interiore. Tante persone abbandonano la Chiesa, abbandonano il loro cammino, abbandonano il Signore. Un momento prima dicono: Signore, fanno un po' come Pietro, Signore, io darò la mia vita per te, ti seguirò ovunque, morirò. E un attimo dopo abbandonano: no, non me l'aspettavo, mi hanno bucato le ruote della macchina. Fratelli miei, sorelle mie, voi avete già vinto. Colui che è dentro di voi è più grande di colui che nel mondo. Non abbandonate mai il Signore, continuate a perseverare, voi avete già vinto. Vediti da questa prospettiva. Gesù ti ha già dato la vittoria e tu devi guardare dalla prospettiva di colui che ha già vinto. Tutte le difficoltà, tutte le persecuzioni, tutte le afflizioni, tutte le distrette, tutto quello che potrai passare, nessuna cosa ti potrà mai separare dall'amore di Cristo, che è in colui che ti ha amato, Gesù. Ti abbandoneranno, ti lasceranno, ti feriranno, ti daranno forse via dal lavoro, forse sarai anche licenziato, non importa, hai già vinto. Hai già vinto in Cristo Gesù. L'unica cosa che devi fare è la promessa che hai fatto a Gesù di mantenerla. Quando hai ricevuto Gesù, tu hai detto: Signore, io ti ricevo nel mio cuore. Quanti hanno fatto questa promessa? Avete fatto questa promessa, sì o no? Avete detto a Gesù di essere il vostro Signore? Avete detto a Gesù di essere il vostro Salvatore? Bene, allora per come voi avete ricevuto Gesù, così dovete continuare a camminare. Dovete mantenere ferma la vostra confessione di fede. E perseverando che tu arrivi al traguardo. Gesù non ha mai, e dico mai, promesso al cristiano di avere una vita soft. Come dicono i giovani, easy. No, Gesù non ti ha mai fatto una promessa del genere. Mai Gesù ti ha detto che tutto sarebbe andato liscio come l'olio. No, mai Gesù ha promesso che tutto sarebbe andato tranquillo, tu avresti ricevuto Lui nel tuo cuore, sei un suo discepolo, hai fatto una scelta di seguire Lui, e proprio per questo che tu vedrai difficoltà, È proprio per questo che andrai controcorrente. È proprio per questo che devi armarti, fortificarti, prendere la tua armatura e sguainare la spada, perché devi ricordarti che in tutte queste cose hai già vinto. Hai già vinto! Quando i nostri fratelli venivano sbranati dai leoni nelle arene. Sì, noi siamo quei tipi di cristiani. I nostri fratelli, quelli che hanno accettato Gesù prima di noi e che sono venuti prima di noi. Quanti ne sono morti? Quanti cristiani sono stati perseguitati a motivo della verità? Oggi c'è una persecuzione diversa, è sottile, è spirituale. Ma i primi fratelli hanno pagato con la loro vita. Eppure, quando erano nelle arene e uscivano i leoni, non dicevano che bel cucciolone. Il leone, anzi, ringraziava il Signore che aveva provveduto il cibo. E i fratelli erano lì che sapevano che stavano per morire fisicamente, ma lo davano il Signore. Erano gioiosi, stavano tagliando il traguardo. Hanno vinto. Forse non hanno vinto secondo il pensiero di questo mondo, ma hanno vinto in accordo al pensiero di Dio. Così la Chiesa deve essere forte. La Chiesa deve fortificarsi nel Signore. Perché? Perché abbiamo ricevuto una missione di Amen. Quanti sono Chiesa? Quanti fate parte della Chiesa del Signore Gesù? Se tu fai parte della Chiesa e se tu sei un discepolo, tu hai una missione da compiere. La missione non è soltanto mia e di mia moglie. La missione non è soltanto mia e degli anziani o dei collaboratori. Tutta la Chiesa ha questa missione. Sapete qual è la missione? Di andare a evangelizzare. Tu hai una missione, tu hai ricevuto dal Signore una missione. Dì alla persona che è accanto a te, ehi, ricordati che hai una missione. Diglielo. Ecco perché il nemico va contro di te. Ecco perché il nemico mette un problema al giorno nella tua vita. Ecco perché il nemico cerca di ostacolare il tuo cammino cristiano. Ecco perché il nemico mette i dubbi nella tua mente. Oh, ma qui non mi ama nessuno. Oh, ma allora sono tutti come gli altri. Allora non è vero. Fratelli miei, sorelle mie, rivestitevi dell'intera armatura. Se vi ricordate, domenica scorsa vi ho accennato dell'elmo, della corazza che protegge il cuore, tutte le vie respiratorie. Dio vuole proteggerti, ma tu devi lasciarti proteggere, devi fare anche la tua parte. E Matteo 28:18 dice: il Signore, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate miei discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi. Oh, questa è una promessa meravigliosa. Gesù non ti lascerà mai. Io sono con voi tutte le domeniche, tutti i sabati. Io sono con voi una volta al mese, una volta l'anno. Io sono con voi. Wow! Fino alla fine dell'età presente. Ascoltatemi, la Chiesa ha ricevuto una missione. Questa missione non è soltanto andare ed evangelizzare. La missione della Chiesa non è soltanto andare ed evangelizzare, quella è la prima parte della missione, ma la missione che la Chiesa ha è fare discepoli. Dillo, fare discepoli. È sacrosanto evangelizzare, perché le persone non conoscono la verità e loro non sanno che sono ad un passo dall'inferno. E tu devi avvisare le persone. Ma non è soltanto quella la missione che la Chiesa ha. La missione ha un'altra fondamentale parte di questa missione ed è fare discepoli, battezzandoli, insegnando loro. Cioè, tu ricevi Gesù nel tuo cuore, diventi una nuova creatura in Cristo, sei un figlio di Dio e perché sei un figlio di Dio ti lasci disciplinare. Perché? Perché vuoi seguire Gesù. Perché vuoi essere sempre di più alla sua immagine, insegnando loro di osservare, guardate, tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ci sono delle cose che la Chiesa deve insegnare ai discepoli, a coloro che dicono io voglio seguire Gesù. E questa mattina noi abbiamo qui dei nuovi discepoli che pubblicamente testimoniano con la loro presenza, e poi alcuni di loro parleranno sicuramente e daranno la loro testimonianza del fatto che loro hanno scelto di ricevere Cristo e non soltanto di riceverlo come Signore della loro vita, ma di seguirlo, di servirlo tutti i giorni della loro vita. Dite amen. Facciamo un applauso a questi cari. Ora voglio che scrivi quello che ti sto dicendo. Evangelizzare è spiegare il Vangelo del Regno agli altri. Quando tu evangelizzi, tu stai parlando del Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia, la buona novella. Oggi più che mai c'è bisogno di ascoltare buone notizie, perché ci sono tantissime notizie brutte purtroppo attorno a noi e su internet, in ogni piattaforma, oh, incredibile. Ma tu puoi essere un testimone della fede. Dio può usarsi di te anche con una sola parola. E attraverso l'unzione dello Spirito Santo tu puoi testimoniare che conosci un Gesù vero, vivente. Quanti conoscono un Gesù vero e vivente? È lo stesso Gesù che conosciamo. Lo conosci tu, lo conosco io. Allora abbiamo bisogno di farlo conoscere ad altri, perché molti hanno un'immagine di Gesù, di un Gesù morto sulla croce e che si fa i fatti suoi, è rimasto lì sulla croce. No, voglio darvi una bella notizia a tutti coloro che seguono online, a tutti coloro che sono qui forse per la prima volta. Voglio dirvi che Gesù è morto, sì, ma Lui è risuscitato. E Lui siede alla destra della maestà di Dio e proprio come dicevo poco fa, Lui ritornerà e Lui sta per ritornare. Così evangelizzare è spiegare il Vangelo del Regno. La gente ha bisogno perché non conosce la verità. Molte persone sono convinte che loro verranno salvate per le buone opere. Oh, io ho fatto delle buone opere, io non ho ucciso nessuno, io non ho mai offeso nessuno, io non ho nemmeno schiacciato una formica. Fratelli miei e cari nel Signore, noi non siamo e non saremo salvati per quello che possiamo fare, noi saremo salvati per grazia mediante la fede nel sacrificio di colui che ci ha sostituito sulla croce, perché tutti noi eravamo peccatori e tutti noi eravamo privi della gloria di Dio, ma Gesù ha versato il suo sangue per salvare te e per salvare me. Così evangelizzare è spiegare il Vangelo. Abbiate pazienza nel spiegare il Vangelo. Non adiratevi con le persone, fatelo con amore, con calma. Capisco che a volte lo zelo ti porta a dire perché non lo capisce. Non sarai tu a farglielo capire, sarà lo Spirito Santo. La tua missione, una prima parte della tua missione è quella di evangelizzare. Tu devi soltanto spiegare il Vangelo, poi c'è un'altra parte che non puoi fare tu, la deve fare il Signore. Lo Spirito Santo dice verrà e quando Egli sarà venuto convincerà il mondo. Non puoi convincere nessuno. Non puoi obbligare nessuno. Ma sicuramente puoi pregare per loro e puoi spiegargli la verità. Perché la verità al momento giusto si illuminerà nella vita delle persone. E si ricorderanno di quelle parole perché lo Spirito Santo gliele ricorderà. Così tu fai la tua parte e Dio farà la sua parte. Il cristianesimo invece è fare qualcosa per te e per amore degli altri. Il cristianesimo è uno stile di vita. Quando tu segui i comandamenti del Signore, tu stai facendo del bene alla tua vita. Tutte quelle volte che tu hai ubbidito alla parola di Dio, tu hai permesso a Dio di benedire la tua vita. Così dicevo poco fa che una delle cose che dobbiamo fare appunto è pregare. Prima Timoteo capitolo 2 dal verso 1 fino al verso 3. La preghiera è forte, è potente. Attraverso la preghiera tu puoi aprire delle porte che mai sono state aperte prima. La preghiera permette a Dio di muoversi e di operare in tuo favore. Perché Dio quando si muove, lui ha bisogno di muoversi legalmente. Non è come Satana, lui è un furfante. Lui è un ladro, è un bugiardo. Lui si muove nell'illegalità, nell'impietà, nella menzogna. Lui è il padre della menzogna. Ma Dio no, Dio cammina sulla verità. Il suo trono è stabile nella verità. Quando lui fa qualcosa, lui ha bisogno di farlo in un modo corretto e allineato alla sua parola. Ecco perché ha bisogno che tu preghi. Ecco perché ha bisogno che per intervenire che tu fai quella richiesta, quella preghiera, quell'intercessione, quella dichiarazione di fede. Così Paolo incoraggia Timoteo, suo figlio, nella fede e dice esorto dunque prima di ogni altra cosa, guardate, è prioritaria, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Guardate, dobbiamo pregare. E poi lui dice pregare per il re, cioè le autorità. Oggi non abbiamo il re, oggi abbiamo i presidenti, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Guardate, abbiamo bisogno di pregare per le nostre autorità perché loro possono aiutarci a vivere una vita quieta, tranquilla. Questo è buono, dice il verso 3, è gradito davanti a Dio, nostro Signore e Salvatore, il quale vuole, cosa vuole Dio? Che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Sapete, voglio dirvi una cosa, Dio non manderà nessuno all'inferno. Sono le persone che sceglieranno di andare all'inferno, perché rifiutano la verità, decidono di andare all'inferno. Perché rifiutano ciò che Dio dice nella sua parola, loro accettano la bugia, la menzogna di Satana e decidono con i loro piedi di andare all'inferno. Ma Dio non manderà nessuno all'inferno, anzi, quando le persone daranno un precipizio verso l'inferno, il cuore di Dio piangerà per queste persone perché saranno per sempre separate da Lui. E Dio non ti ha creato per andare all'inferno, Dio non ti ha creato per andare nello stagno di fuoco e di zolfo, Lui ti ha creato perché tu possa adorarlo per tutta la tua vita, per tu contemplare la sua presenza, la sua gloria, per tu poter vivere nella gioia e nella felicità che il Signore ha da dare. Così Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ascoltatemi, Paolo dice a Timoteo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questo significa che non tutti gli uomini sono salvati. Per essere salvato c'è bisogno di fare qualcosa. Abbiamo bisogno di un liberatore, di un salvatore. Perché se tu da solo potevi essere salvato, Dio non avrebbe mandato suo figlio Gesù a morire sulla croce. Pensaci bene. Ma perché hai bisogno di un salvatore, Gesù lo ha il Padre ha mandato Gesù e Gesù è venuto a dare la sua vita sulla croce per te e per me. Così abbiamo bisogno di pregare affinché le persone vengano salvate e conoscano la verità. Quando qui Paolo usa sempre lo stesso termine, conoscere la verità per esperienza, non mentalmente, non storicamente, non perché ho sentito dire, ma perché ho conosciuto personalmente e ne ho fatta esperienza. Così abbiamo bisogno di pregare e abbiamo bisogno, la nostra vocazione è quella appunto di vincere anime per Gesù. Tu ed io abbiamo una missione e questa missione è vincere le anime. Come? Attraverso la nostra testimonianza. La tua vita deve testimoniare del cambiamento. Questo è quello che stanno pubblicamente oggi dicendo questi cari. La mia vita è cambiata e io ho dato la mia vita a Gesù e ho conosciuto Gesù e la mia vita non è più quella di un anno fa, di 3 anni fa, di 10 anni fa. Io ho deciso di servire e seguire Gesù. Così la Bibbia dice che se ne andarono dappertutto, in Marco 16, verso 15, se ne andarono, Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e il verso 17 dice loro se ne andarono, e poi il verso 20 dice il Signore operava con loro. La verità è sempre confermata da segni, prodigi e miracoli, dite amen. Una parola confermata dal cielo vuol dire che è autentica. Vuol dire che è vera, è quella giusta. Dio conferma la sua parola da tutte le altre parole. Se tutte le altre parole non sono accompagnate da segni, prodigi e miracoli, vuol dire che allora c'è qualcosa che non va. Perché la parola di Dio è autentica quando è confermata dal Signore. E il verso 20 dice che loro se ne andarono dappertutto. Dove se ne andarono? Dappertutto, dillo, dappertutto. Dove vuole arrivare il Signore? Dappertutto. Dio vuole arrivare lì, a casa tua. Dio vuole arrivare lì, nei tuoi parenti. Dio vuole arrivare lì, dove tu lavori. Dio vuole arrivare lì, nei tuoi familiari. Dio vuole arrivare dove tu sei. Tu sei un portatore del Vangelo e tu hai la possibilità di vedere segni, prodigi e miracoli, perché se predichi, testimoni, annunci o spieghi il vero Vangelo del Regno, lo Spirito Santo non esiterà a confermare la sua parola con i miracoli, con i prodigi e con i segni che ti accompagneranno. Atti 1:8 dice: voi riceverete potenza per testimoniare. Quanti di voi volete la potenza di Dio? Ma la potenza di Dio non è un equipaggiamento per dire oh guarda quanto potenza ho. La potenza di Dio arriva nei discepoli e nei testimoni perché serve per testimoniare. Se tu decidi di testimoniare, allora l'unzione cadrà sulla tua vita e sarai ripieno di forza, di potere, di dunamis, di una potenza esplosiva e inizierai a testimoniare e il Signore toccherà i cuori delle persone. Ovunque tu sei, qualunque sia la tua età, tu puoi testimoniare del Vangelo. Puoi dire quello che Gesù ha fatto per te. Puoi testimoniare di quello che il Signore ha compiuto nella tua vita. Luca 11:23 dice: chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Questo è Gesù che sta parlando. Dobbiamo allinearci a quello che è il suo comandamento, alla sua parola. Apocalisse 3:14-15 dice: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, ma so che tu non sei né freddo e né fervente. O fossi tu freddo o fervente. Dio ti vuole una fiamma di fuoco. Dio vuole che tu sia infuocato, appassionato. che tu possa bruciare di amore per le persone che non conoscono Gesù. Quando tu stai accanto a qualcuno, devi annunciare la verità. Non cadere nei compromessi, non cadere nei legami, non camminare nel peccato, ma consacra la tua vita affinché la tua vita possa essere usata dal Signore. C'è bisogno di insegnare il Vangelo, ma c'è bisogno anche di ricevere. Abbiamo bisogno di ricevere per poter dare. Non possiamo dare ciò che non abbiamo ricevuto. Tu non potrai dare di più se prima non riceverai di più. Dite amen. Questa è una legge, un principio scritturale. Così Romani 15:19 dice: con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo, così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non è ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire su fondamento altrui. Qui, questo qui è Paolo che sta parlando ai Romani e lui dice: non mi basta quello che ho fatto, ho un'ambizione, ho una missione, ho un desiderio, che è quello di arrivare laddove ancora il Vangelo non è stato annunziato. Dio vuole usarsi di te. Dio vuole che tu porti il Vangelo. Dio vuole che tu spieghi il Vangelo agli altri. Non esitare. Questo è il tempo dove la gente ha bisogno di ascoltare il Vangelo, la buona notizia. E poi prima Pietro 2:11-12 dice: carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, ad avere una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Sarete perseguitati, parleranno male di voi. Voi annuncerete la verità, ma loro parleranno male verso di voi e contro di voi. Non importa. Lo hanno fatto con gli altri, lo hanno fatto con Gesù e probabilmente lo faranno anche per te e con te. Ma quando tu ti adoperi a fare delle buone opere, queste buone opere saranno come una ricordanza nella loro vita. Li stupirai. Dio li stupirà. Che loro parleranno male di te e tu li continuerai ad amare. Loro parleranno male di te e tu continuerai a pregare per loro. Questo è straordinario ed è soprannaturale. Soltanto lo Spirito Santo può farlo. Attenzione alle distrazioni. Fratelli miei e sorelle mie, oggi ci sono parecchie distrazioni, ma io voglio parlarvi soltanto di una distrazione, e sono le preoccupazioni. Satana vuole riempire la tua testolina di preoccupazioni. Quando la tua vita è piena di preoccupazioni, tu ti distogli dalla missione che hai. Inizi a pensare a te anziché a quello che hai da fare da parte del Signore. E la Bibbia dice, Paolo dice a Timoteo: chiunque presta servizio come un soldato non può immischiarsi nelle faccende della vita. È venuto il momento che tu prendi le tue preoccupazioni, li metti ai piedi del Signore e dopo inizi a continuare quello che hai lasciato, cioè continui la tua missione, continui ad annunciare e a spiegare il Vangelo, continui a testimoniare di Gesù. Invece tutte le preoccupazioni arrivano nella tua vita perché così riempiranno la tua testolina e tu inizierai a distrarti. Sarai pieno di ansia, di paure, oh chissà cosa succederà. E il diavolo toglie da te l'attenzione che tu devi avere invece, che è quella di annunciare Gesù, che è quella di parlare ai tuoi amici. Perché se i tuoi amici, se dovessero morire senza Gesù, andranno all'inferno per sempre. E forse tu ti preoccupi perché non hai i soldi per pagare la bolletta, perché la macchina si è guastata, perché il fratello ti ha ferito, perché hai tante cose da sistemare. Tutti noi abbiamo delle cose da sistemare nella nostra vita, ma questa è un'arma, è una forma di distrazione che Satana usa per distogliere l'attenzione dei discepoli, dei testimoni. E questa mattina lo Spirito Santo vi sta illuminando affinché quando arriveranno le preoccupazioni dovete fare soltanto una cosa: andare al trono della grazia e dire: Padre, io ti presento queste preoccupazioni, non voglio più portare questo peso e voglio continuare a fare quello che tu mi chiedi, che è quello di testimoniare, perché so che attraverso la mia testimonianza molti potranno arrivare alla salvezza e alla conoscenza della verità. Per questo tu sei sulla terra, perché hai una missione. Ma il nemico vuole rendere inefficace la tua testimonianza e deviarti dalla missione che tu hai. Ebrei 10:23 dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Quanti credono che Dio è fedele? Potete dire che Dio è fedele? Potete testimoniarlo che Dio è fedele? Allora non vacillare più, non lasciarti prendere più dalle preoccupazioni, dagli affanni della vita. Tu hai già vinto in Cristo Gesù, dedica la tua vita a Lui, prega, sii fiducioso, vedrai miracoli nella tua vita e vedrai che attraverso la tua vita molti arriveranno a Gesù, al vero Gesù, a colui che è vivo e ha il potere di salvare. Che chiunque crede in Lui non sarà deluso, dice la Scrittura. Dì alla persona che è accanto a te: Dio non ti deluderà mai. Ora, Gesù ci ha dato un comando, una missione: andare ad evangelizzare, ma fare discepoli, battezzandoli in acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La parola battesimo significa immergere. Ecco perché noi questa mattina, non io personalmente, ci saranno i ragazzi che lo faranno, vi prenderanno e vi immergeranno fino al punto di sommergervi, però non vi lasceranno lì, poi vi tirano su. Perché? Perché se c'è una parola chiave per battesimo che mi piace è l'identificazione. Nel giorno del battesimo in acqua voi vi identificherete. Con che cosa? Con cinque cose. La prima è la morte. La morte di Gesù. Romani capitolo 6, verso 6, verso 7, verso 8 dice: sappiate infatti che il vostro vecchio uomo... Voi eravate prima in Adamo, il vostro vecchio uomo è stato crocifisso con Gesù. Come? Ma io non ho vissuto ai giorni di Gesù. Come può il mio corpo, il nostro vecchio uomo e la mia vecchia anima essere crocifissa con Gesù? Com'è possibile tutto questo? Attraverso la legge della trasmissione. Per come il peccato è entrato attraverso la trasmissione, il peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono col peccato, perché c'è una legge, un principio. Il patto ha portato la salvezza per tutte le generazioni, ma prima del patto l'uomo che aveva compiuto peccato, quando fecondava con il peccato. E così tutti gli uomini nascono nel peccato e hanno bisogno di ricevere Cristo per essere liberati dal peccato. Non è un goccio d'acqua che toglie il peccato dalla tua vita. Non è il battesimo che vi salva. Voi vi state battezzando perché siete già salvati in Cristo Gesù e perché il sangue dell'agnello di Dio, che è Gesù Cristo, ha purificato le vostre vite. E dice: affinché il nostro corpo del peccato fosse annullato. Infatti noi non serviamo più al peccato, cioè voi siete liberi, voi state testimoniando che eravate prima schiavi del peccato, ma ora siete liberi del peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Coloro che sono vivi commettono peccati, ma i morti non peccano più. Ed è lo stesso procedimento. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui. La seconda cosa dove dobbiamo identificarci è il seppellimento. Il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito è stato seppellito quando Gesù è stato seppellito. E tu con il seppellimento stai dicendo che tutto il tuo corpo, tutta la tua vita non sarà più usata per peccare, ma sarà usata per la gloria di Dio, come strumenti di giustizia. Questo lo leggete sempre in Romani, capitolo 6, verso 12 e verso 13. Poi la terza cosa dove dobbiamo identificarci è la risurrezione. Colossesi 2,12 dice: essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Perché Gesù è risuscitato, anche tu sei stato risuscitato per la legge dell'identificazione, il principio dell'identificazione. Perché Gesù è morto, anche tu sei morto. Perché Lui è stato seppellito, anche tu sei stato seppellito. E perché Lui è risuscitato, anche tu sei stato risuscitato. Il tuo spirito è già seduto nei luoghi celesti. Infatti, l'altra cosa a cui dobbiamo identificarci è una vita nuova, una vita vittoriosa. Romani 5,17 dice: infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Tu oggi hai il potere di regnare nella tua vita. Il peccato ha regnato nella tua vita, ma Gesù ha cancellato il peccato nella tua vita. E perché Gesù ha tolto il peccato nella tua vita, tu sei libero. E perché tu sei libero, puoi regnare nella tua vita. Cioè tu puoi decidere, hai autorità di decidere se peccare o no. Ma naturalmente la parola di Dio ti dice non peccare, perché il peccato fa male. Amen. E l'ultima cosa, l'ascensione e essere seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Efesini capitolo 2 verso 6. Ci ha risuscitati con Lui, lo dice ancora un'altra scrittura, vedete? E poi dice, con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Tu non sei seduto qui. Ricorda che hai già vinto. Dio nell'eternità ti vede più che vincitore. E sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Nei luoghi celesti in Cristo Gesù non c'è battaglia che tenga, l'hai già vinta, l'hai già superata. Di amen.